This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. In italiano.
Questa mia piccola luce la farò brillare.
Alleluia. Questa mia piccola luce voglio farla brillare. Questa mia piccola luce voglio farla brillare. Questa mia piccola luce voglio farla brillare. Farla brillare, farla brillare, farla brillare. Basta?
Questo è tutto che ho trovato.
Alleluia, in italiano, ragazzi. Allora, la nostra piccola luce, giovani, facciamola brillare. Perché vengono le tenebre e poi, come ha detto Gesù, la notte viene che nessuno può lavorare, nessuno può operare. Di quella notte parlava. Andrea, domande difficili per Andrea, di quella notte parlava. Quando Gesù ha detto, viene la notte che nessun uomo può camminare. Di quale notte parlava? A me mi piace far pensare ai giovani. Ok, Dora.
Non lo so.
Dora.
Provo io. La tribolazione, mi immagino.
Ecco, quale notte è arrivata per Gesù?
Ah, la notte del...
E ho detto, di quale notte parlava Gesù? Parlava di se stesso.
Ok.
E dei suoi discepoli.
La morte?
E Getsemani?
La persecuzione?
Il Calvario.
Calvario, sì.
Persecuzione, Calvario. Quando Pietro rinnegò Gesù tre volte. Grazie Signore, stamattina il Signore mi stava proprio parlando di questo, Signore, è molto, molto interessante. Mi parlava di Pietro che era rinnegato Gesù tre volte. Davide con i suoi peccati, Davide i suoi peccati sessuali. In Genesi 15 mi parlava il Signore che Dio profetizza ad Abramo, mi dice la tua discendenza sarà schiava per 400 anni. Cioè Dio anticipava 400 anni di schiavitù in Egitto. Va bene? E quando Giacobbe in Egitto non ci voleva andare, cosa gli dice Dio a Giacobbe? Che Giacobbe non vuole andare in Egitto. No, Egitto è pieno di idoli. Giuseppe lo invita in Egitto e Giacobbe dice no, non voglio andare in Egitto. Che succede dopo di questo? Cos'è che fa andare Giacobbe in Egitto che non voleva andare?
The famine, la carestia?
No, sì, quello è certo, perché, però nonostante la carestia dice no, andiamo avanti e indietro, compriamo il cibo. E cos'è che fa smuovere Giacobbe, erano un gruppo, una tribù di 70? Dio gli parla, Dio gli appare a Giacobbe, mi pare in sogno, Dio gli appare e gli dice vai in Egitto, vai. Non voleva andare. Ma come? Dio profetizza ad Abramo, Genesi 15, 400 anni di prigionia, di schiavitù, Giacobbe non vuole andare quando Giuseppe lo invita e Dio gli dice vai. Cosa ci dice questo? Ci dice che è stato Dio che ha architettato la schiavitù. È stato Dio che ha provocato la carestia. È stato Dio che ha preparato l'arrivo di Israele con i 70, anteponendo, inviando Giuseppe a fare il viceré d'Egitto, il principe d'Egitto, il sovrintendente, il maresciallo, come vuoi chiamarlo, il direttore di Faraone. È stato Dio, con i suoi miracoli, con la fedeltà di Giuseppe in prigione. Quindi Dio programma, architetta 400 anni di schiavitù in Egitto. Perché questo è successo? Perché Dio ha mandato gli ebrei 400 anni in Egitto? Chi lo sa? Il Signore stamattina mi parlava di questo, Voglio condividerlo con i fratellini alla radio. Perché Dio ha architettato 400 anni? E quando Pietro ha rinnegato Gesù tre volte, è stato un caso o è stato architettato da Dio? Pietro che arriva al fuoco, a freddo, guarda caso, arriva una donna, fa ti riconosco dal tuo accento, tu sei un Galileo. È Dio che ha preparato quella donna o è stato un caso?
No,
Dio
donna...
non sapeva che Amedeo avrebbe mangiato il frutto. Dio non sapeva
che sapeva.
Davide sarebbe cascato con Batseba.
Sì,
non lo sapeva. Lui conosce il futuro.
Sì.
Perché lo permette? E sembra che alcune di queste cadute sono addirittura architettate da Dio. Come mai? Visto che diamo sempre credito al diavolo per ogni peccato, per ogni caduta, è sempre il diavolo che le fa. Ma come se... Però, per aiutarvi a capire, Giobbe capitolo 1, il diavolo va da Dio e dice: mi permette andare ad ammazzare tutti? E dice: ok, puoi uccidere tutti i figli, che se la passano tutta la sera lì a discoteca, i figli puoi ucciderli, Giobbe no. E alle malattie sì, puoi dargli malattie così, però non lo fare morire. Chi è che architetta questo, Dio o il diavolo?
Deve essere sempre Dio.
Deve essere sempre Dio.
Anche se il diavolo è quello che inizia il male, Dio lo permette.
Il diavolo è lo strumento malefico, ma
sì,
è Dio che gli ha dato permesso. Giobbe capitolo 1, vai da Giobbe e fai morire i figli, che tra l'altro i figli se la passano tutte le sere a fare orge, va bene, a divertirsi, a ubriacarsi, tanto che il papà doveva sacrificare per i loro peccati. Cioè il loro tempo del giudizio divino era giunto. Ma l'architetto è stato Dio. Perché? Perché Dio vedeva che nei cuori di queste persone, nel cuore di Giobbe, nel cuore dei figli di Giacobbe, di Israele, Dio vedeva che nel cuore di Pietro, che ha rinnegato Gesù, c'erano dei mali, dei peccati nascosti che potevano essere manifestati e quindi esorcizzati, quindi liberati solamente dopo aver commesso il male. Cioè, se Davide non fosse cascato con Batseba, nessuno avrebbe mai saputo che nel segreto del cuore di Davide c'era questo peccato.
Giusto.
Non possiamo dare la gloria al diavolo che Davide è cascato con Batseba, perché il diavolo no.
È stato Davide che ha deciso.
Non è stato il diavolo. Quando Davide ha peccato, a chi ha punito il Signore?
A Davide.
Ha punito il diavolo?
No. No.
Niente affatto. Dio ha punito il diavolo quando ha attaccato Giobbe e i suoi figli?
No.
No, perché Giobbe aveva un peccato di presunzione nel suo cuore, che poi è stato esposto nei capitoli seguenti. Mm. Quindi Davide aveva questo peccato nel suo cuore, che non è che lui guarda la finestra a Batseba che si fa la doccia e dice: ok, adesso divento cattivo per una notte. No, era nel suo cuore. Va bene? E allora Dio deve permettere che il male venga manifestato, e a volte attraverso un omicidio, come Caino con Abele, come Giuda con Gesù, e come Saul con Davide. Deve permettere che questo male venga manifestato, come il figlio prodigo che ha abbandonato il padre, si è speso tutti i soldi, poi è tornato. Perché se il figlio prodigo non fosse andato a spendere tutti i soldi, non avrebbe capito che era sbagliato. Credeva che era giusto. E così si è scoperto che Pietro nel suo cuore covava, perché Pietro si dava le arie. Tutti ti abbandoneranno tranne io, diceva Pietro a Gesù. Io non ti abbandono di sicuro. Ah sì? Ed ecco che dicendo così Pietro, va bene, firmava la richiesta di essere tentato. Quindi attenzione a fare gli smargiassi, attenzione a aprire la bocca grande. Attenzione a darci le arie, io qui, io là, io sono il grande predicatore, il grande guaritore, il grande profeta, sì? Attenzione che tu verrai provato. Per questo che il Padre Nostro, che adesso Papa l'ha cambiato, l'originale dice: non ci indurre in tentazione. Cosa stiamo dicendo? Che Dio ci induce in tentazione sbagliata? No, stiamo dicendo: aiutami Signore a imparare le mie lezioni affinché tu non debba essere obbligato ad indurmi in tentazioni. Il Papa però cerca di salvare la faccia di Dio, cambiamo la preghiera, ma allora sta cambiando la Bibbia. Tutte le Bibbie, tutte le traduzioni, tutti i Vangeli, la preghiera è la stessa. E allora? Hanno sbagliato tutti? No, ha sbagliato il Papa. Ha cambiato la preghiera il Papa, perché deve salvare la faccia di Dio. Va bene? E allora, nell'Apocalisse 22 c'è un albero che dice: le foglie dell'albero della vita sono per la guarigione delle nazioni. Io... pregavo su questo, queste foglie dell'albero della vita. Quello che mi è venuto, va bene, è stato che ogni foglia è un'esperienza di vita. L'albero della vita, una foglia è un'esperienza. Cosa sono le esperienze? Davide ha un'esperienza con Batseba, dopodiché ha imparato a non commettere adulterio. Pietro ha avuto un'esperienza, ha rinnegato Gesù 3 volte, dopodiché ha smesso di rinnegarlo. I figli di Giacobbe hanno avuto un'esperienza in Egitto per 400 anni, dopodiché hanno imparato, e neanche tutti, a confidare in Dio, hanno attraversato il deserto e qualcuno è arrivato dall'altra parte e ha potuto conquistare Israele, cose che non avrebbero potuto fare se non avessero passato 400 anni d'Egitto. Erano così felici e super felici di essere stati liberati dall'Egitto e nonostante questo ancora non vogliono entrare a combattere, vogliono la pappa servita, vogliono il Vangelo di prosperità, volevano che Dio li benedisse mentre loro si grattavano la pancia a cantare nelle chiese cattoliche e protestanti, a cantare il Vangelo di prosperità. No, Dio dice andate in Egitto e andate a scoprire cos'è la schiavitù, andate a scoprire da cosa Dio vi libera. E li ha liberati dopo 400 anni. Cosa, 400, un'esperienza, una foglia dell'albero della vita è durata quanti anni?
400.
400 anni, una foglia. Mm-hmm. Che nel millennio, dopo millennio, perdono, Apocalisse 22, c'è quest'albero di vita con delle foglie che sono per la guarigione delle nazioni, leggete Apocalisse 22 verso 2, foglie che guariscono le nazioni, sono foglie dell'albero di vita. Quello che il Signore ha mostrato a me, e credo di aver capito bene, a volte mi sbaglio, non è che l'imbracco sempre giusta, quello che ho sentito dal Signore, queste foglie sono esperienze, che sono 12 all'anno, 12 raccolti all'anno, cioè cosa vuol dire? Che ogni anno ci sono dei frutti, ci sono dei pentimenti, ci sono dei cambiamenti, ci sono gente che arriva a maturità grazie alle foglie. E allora qual è la lezione? La lezione è questa. Se non vogliamo, se non vogliamo che il Signore ci dia delle esperienze, impariamo a confessare e abbandonare il peccato. Quindi diamoci da fare a cercare di confessare, abbandonare, cambiare, pentirsi, altrimenti Dio dovrà organizzare per noi una foglia, un'esperienza, una Batseba, una schiavitù d'Egitto, parlo in virgolette, in simboli.
Sì, sì.
Dovrà organizzare che rinnegheremo Gesù 3 volte. La foglia dell'esperienza di Giuda è stata tradire Gesù e poi andarsi a impiccare. È stata la sua esperienza, perché era nel suo cuore. Si lamentava in continuazione, perché sprecare i soldi a ungere il profumo ai piedi di Gesù? Perché? 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 Votiamo, democrazia, chi è a favore di risparmiare i soldi e ce li teniamo noi, ci compriamo una Ferrari? Votare. Era nel suo cuore. E allora ha dovuto passare quell'esperienza. Gesù poteva fermare Giuda, poteva fermare Caino, poteva fermare Davide e Batseba, mandarli in vacanza da qualche altra parte. Poteva, ma non l'ha fatto. Perché? È l'unico modo. Sì. Perché Dio permette il male? È l'unico modo per insegnarci, che Dio permette il diavolo. È l'unico modo per vaccinarci contro il diavolo. Quindi, fratello, sorella, quando attraversi un'esperienza, quando attraversi una difficoltà, quando attraversi un divorzio, quando attraversi una malattia, quando attraversi una disgrazia, fermarsi, ringraziare Gesù. Grazie, Signore, per questi 400 anni in Egitto. Grazie, Signore, per questi 40 anni con questo coniuge, moglie o marito che mi ha portato al divorzio. Era l'unico modo per imparare. Mio padre diceva sempre, bisognerebbe nascere 2 volte, perché è stato imbrogliato per cose, eccetera. Diceva lui, sull'eredità non ha ricevuto niente. Poi dopo la guerra era povero. L'eredità se la sono spreparata i parenti. E diceva, se nasco di nuovo con gli sbagli non l'avrei fatto. Cioè aveva dato fiducia a chi non la meritava, lui te lo raccontava. Però io ringrazio Dio che abbiamo imparato tante lezioni. Quindi ringraziare il Signore. Hai rinnegato Gesù 3 volte? Ringrazia il Signore. Hai ucciso il marito di Batseba? Hai commesso adulterio? È nato il bambino? È morto? Sì. Secondo Samuele 11:12, il bambino è morto, punizione. Cioè punizione per Davide, benedizione per il bambino. Perché?
È andato nel cielo.
È andato in cielo, è andato da un padre migliore. Come si chiama?
Dio.
Quindi non, che non vengano gli anticristi a dire Dio ha fatto morire il bambino, non ha fatto morire niente, l'ha portato in un posto che vorrei andare io. E state zitti per cortesia, atei, imparate la Bibbia. Va bene?
Quindi per evitare esperienze dure, dicevi, come queste foglie, che fai un bel parallelo adesso, per evitare queste esperienze dure che ci costano troppo, si può imparare dalla parola. Allora non abbiamo bisogno di esperienze dure.
Questa è la saggezza massima. Se Davide avesse imparato dalla parola, che lui predicava, che lui insegnava, che lui credeva, che lui scriveva, che lui sapeva...
E l'ha mantenuta per molto tempo.
Va bene. Lui non avrebbe dovuto andare a letto con la donna sbagliata.
Mm-hmm. Sì,
che ci faceva, che ci faceva quella stralunata sotto la sua finestra a farsi la doccia? Ma te ne vuoi andare in camera tua, per cortesia, a farti le docce? Va bene?
E se dobbiamo attraversare esperienze dure, ringraziamo il Signore, perché ci insegnano lezioni preziose.
Ecco, però se siamo così fessi da imparare attraverso la scuola della vita, che è una scuola buonissima, ma è una delle più dure,
mm-hmm.
va bene?
Sì.
Se te per imparare andare piano con la macchina, di andare a sfasciarti contro un albero e diventare seduto in carrozzella, se per imparare a non andare a prostituta devi prendere la sifilide, devi prendere l'AIDS, è meglio che impari dalla parola, no?
Sì.
Se per imparare a non sposare la donna all'uomo sbagliato, devi andare in discoteca, andare lì a avere sesso nel parcheggio delle macchine o dentro qualche cesso, se per imparare che quella è sbagliata devi passare quell'esperienza e poi la donna te la sposi o l'uomo e poi il tuo matrimonio è un catafascio, sì, hai imparato qualcosa, ma hai rovinato la tua vita o mezza vita. Il bambino, dopo che è divorziato, il bambino avrà problemi. Se sei saggio, fratello, imparerai dalla parola. Se
Amen.
Sei saggio, fratello, imparerai da Gesù.
Amen.
Va bene? Altrimenti c'è la ruota di scorta, le foglie dell'albero della vita, che secondo me sono già qui. C'è da aspettare dopo il millennio. Va bene? Si chiamano le esperienze. Secondo me, uno non ci crede, s'arrangi, ma secondo me le esperienze della nostra vita sono uguali alle foglie dell'albero della vita.
Mm.
Va bene? Dora, vedo che c'hai un ditino verso il cielo.
Mi è venuto in mente il versetto di 1 Corinzi 11, 31 e 32. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Allora, verso 31, se esaminassimo noi stessi con la parola, come dici tu, non saremmo giudicati, non dobbiamo attraversare queste esperienze per imparare.
Questo dipenderà da noi. Dipenderà da noi se siamo saggi o fessi. Se vogliamo imparare da quelli là che imparano solo picchiando a testa contro il muro, va bene? E vi ricordate, passavamo in quella strada, eravamo in Europa e c'erano 4-5 croci, hanno tagliato gli alberi intorno e c'erano 4-5 croci,
mm-hmm.
chi era con me?
Sì.
Fiori freschi, bellissimi, e evidentemente un incidente che ha ucciso 4-5, era un gruppo che erano morti lì. E, sì, certamente i sopravvissuti hanno imparato a andare piano con la macchina, ma non è meglio imparare dalla parola?
Sì. Amen.
Non è meglio?
Molto meglio.
Chiediamolo a Gesù. Signore Gesù, tutti insieme, fratelli. Signore Gesù, aiutami a imparare dalla parola.
Amen.
Signore, non voglio imparare dai miei sbagli, Signore. Pregate, fratelli, non voglio imparare dal diavolo.
No.
Non voglio imparare dai miei adulteri.
Amen.
Non voglio imparare da prendere la droga.
Amen.
Non voglio imparare dal mondo, voglio imparare dalla parola, nel nome di Gesù Cristo, amen. Aiutami, esso come Abramo non passò le esperienze di Davide, di Pietro e di Sansone e di Salomone, eccetera. Abramo imparò dall'amore. La scuola più bella è la scuola dell'amore, che si chiama la scuola di Cristo. È una scuola bellissima, l'insegnante è bellissimo. Imparare è facilissimo, basta solo superare il nemico peggiore che abbiamo, che si chiama superbia, orgoglio, testa dura e mente carnale. Angela, a te la parola.
Amen. Grazie, Signore.
La scelta a noi.
Amen.
Scriveteci, fratelli, se questo messaggio vi ha parlato e qualunque messaggio, scriveteci, che Angela ha bisogno di molto incoraggiamento.
Sì, sì, è vero, certo, sì.
E non solo Angela.
Amen. Amen. E facciamo una pausa, mettiamo un bel canto e poi dobbiamo rispondere a Beatrice, quella domanda che ho menzionato all'inizio della diretta. Come si fa a stare sempre a contatto con il mondo e mantenere la mente spirituale attiva, non pensare con la mente carnale, ma con quella spirituale? Come riesce uno a fare questo?
Dopo questo canto.
Chi dimora?
Proteggerà.